Andrea Muni, nel suo libro, attraverso la simulazione di un dialogo serrato tra maestro e allievi, lei propone non solo un modo diverso di studiare la storia, ma un metodo di insegnamento e di apprendimento che temo la scuola per lo più non utilizzi. Un metodo che aiuta lo studente a riflettere, a costruirsi un pensiero critico, insomma, che insegna a pensare. È così?
Questo dovrebbe essere un po' l'intento, anche se vorrei precisare che è un libro un po' antimetodologico, nel senso che in questo libro io cerco di far vedere un po' i limiti di quelli che sono i principali metodi educativi che si usano oggi, che si sono usati sempre. Non esiste un metodo perfetto, sono tutti metodi umani, e compreso la proposta mia è una proposta operativa, concreta, pratica di superamento di ciascuno di questi metodi, comunque con la consapevolezza che non può esistere un metodo, e questo, diciamo, si inserisce in uno che secondo me è un tratto essenziale dell'educazione cristiana. Però io avevo presente nello scriverlo quello che il Papa ha scritto, ad esempio, in un suo libro, Gesù di Nazareth, e lui si metteva in guardia contro quella che lui definisce la mentalità tecnicista, che vede solo le realtà materiali e che si affida alla sola tecnica in cui facciamo tutto noi. Questo è un po' una tentazione fortissima, non solo per i grandi intellettuali o per gli ingegneri, i medici, ma anche per gli educatori. Tante volte noi insegnanti nelle scuole di tutti i gradi ci vogliamo affidare un po' alle tecniche pedagogiche. Quindi, per rispondere alla sua domanda, in effetti un metodo io ho cercato di proporlo, che è un metodo che si basa sull'interpretazione, sul dialogo, sul conflitto cognitivo. Un metodo essenzialmente del dubbio, che mette in dubbio le nostre tecniche, le nostre capacità conoscitive e che si affida ad altro. Ecco, io in questo libro non preciso cosa intendo questo altro, però c'è un continuo richiamo a questo altro, che io scrivo solo altro, qualche volta con la A minuscola, qualche volta con la A maiuscola, che se si vuole leggere fra le righe si può proprio intendere come un'apertura alla grazia, all'aiuto di Dio, senza il quale noi, qualunque educatore, per quanto armato, diciamo, di tecniche e di metodi, non può fare molto. Quindi vorrebbe essere questo un antimetodologismo, si può dire, comunque un metodologismo molto umile.
Torno un po' alla domanda che le avevo fatto. C'è anche nel suo libro una critica alla scuola di oggi e a un insegnamento che magari è più addomesticante, addomestica i cervelli invece che stimolarli ad una crescita, a fare appunto a farsi, a porsi dei dubbi.
Sì, diciamo, per la mia esperienza proprio di insegnante, c'è una tendenza un pochino ad abbassare la mira, a sottovalutare le potenzialità dei bambini, dei ragazzi, ad accontentarsi di niente alla fin fine, ad accontentarsi magari che nell'interrogazione, nella verifica della fine del corso, della fine dell'anno, si ripetano delle cose, così, delle pagine. Nella migliore delle ipotesi, quasi sempre capita che i bambini o i ragazzi ripetono quello che hanno letto, ma dopo una settimana, un mese, un anno, si dimenticano tutto. Quindi c'è una tendenza ad abbassare la qualità, no? A non puntare su quello che veramente può fare lo studente. Nelle scuole invece io mi sono accorto che gli studenti possono fare moltissimo di più, interpretare loro, cioè essere chiamati a pensare, interpretare quello che stanno leggendo, condividere con gli altri compagni e con l'insegnante, in un dialogo che a questo punto non è un dialogo come scambio di opinioni, come chiacchierata, ma un dialogo come interpretazione.
Senza abbandonare i testi, dice lei.
Esatto, tenendo sempre i testi e spesso e volentieri anche i testi originali, se non nella lingua originale, però nelle traduzioni italiane è possibilissimo farlo, estrapolare dei passi da testi classici, per mettersi direttamente a confronto con quelle che sono le fonti.
E nel suo libro, tutto il lavoro di ricerca del maestro con gli alunni gira intorno a un breve testo sulla guerra del Peloponneso. Ecco, una scelta, questa del testo di un conflitto, ecco, che non è casuale, che lei spiega.
È consapevolmente controcorrente questa operazione, perché sì, l'insegnamento delle guerre si usava fare parecchi anni fa. Ultimamente è sembrato a chi fa scuola un qualcosa di noioso, di nozionista, di lontano dalla vita dei ragazzi, addirittura di diseducativo, perché si propongono modelli violenti. Ecco, quello che ho potuto capire è che non è così, nel senso che innanzitutto nella guerra vedo un luogo proprio cognitivo, strategico, perché in qualunque guerra ci sono almeno due fazioni in contrapposizione tra loro. Quindi chi si trova a leggere o ascoltare un racconto di guerra, la si trova a mettersi nel punto di vista di questi gruppi in antagonismo. È vero, se ci si mette nel punto di vista solo di uno dei due, allora si rischia di cadere nei limiti che qualcuno vede, però nel mettersi nel punto di vista sia dell'uno sia dell'altro si crea uno spazio di interpretazione in cui si muove la mente del bambino. In questo senso, nella guerra vedo una possibilità di stimolo all'interpretazione, a chiedersi ma perché, da dove nasce questa guerra e dove porta. Questo a livello di storia proprio, diciamo, più accademico, universitaria, ha dei limiti questo tipo di interpretazione, perché poi bisogna trovare nei fatti, in quello che veramente è successo, una conferma o meno. Ma a livello delle età più basse si può giocare un po' di più, proprio farlo un po' come gioco, cioè proviamo a immaginarci, facciamo un'ipotesi, e se non fosse successo questo, e se fosse successo quest'altro, quindi una storia un po' dei sé. E questa è una provocazione, un po' a superare delle pigrizie mentali. La scelta di insegnare una guerra è profondamente vicino anche ai vissuti dei bambini e degli studenti, perché nel loro piccolo sperimentano situazioni simili, per esempio nel cortile della scuola o anche in famiglia si litiga, e dal litigare si passa alle mani, e dalle mani qualche volta ci si arriva veramente a far male. Ecco, si vede un'analogia fra il litigio fra amici e un'esperienza enormemente più grande, come può essere un'esperienza di guerra, però un'analogia la si può stabilire, e il bambino si accorge di questo. E questo può essere anche molto importante anche per un'adeguazione alla pace.
E comunque, al di là della guerra in sé, lei parla anche di una mente in guerra che si fa domande, che non sta in pace.
Sì, questo non è un tratto originale di per sé, perché emerge da degli studi di psicologia che sono stati fatti già parecchi anni fa, però in altro ambito. Alcuni psicologi sperimentali hanno osservato questo fatto della mente umana che, al di là dell'età e dei contesti, sente una motivazione a superare le incongruenze, quello che non funziona, non va bene, non è completo. Nei disegni, nell'osservare dei disegni non completi, la mente umana automaticamente cerca di completarli. Nel caso della storia succede in maniera analoga. Fra idee che sono fra di loro in conflitto, la mente cerca di suo di superarlo, di dargli una soluzione. Allora ecco i due aspetti della stessa cosa. Guerra come realtà storica, però anche guerra al proprio interno. Questo come strategia proprio pedagogica, didattica, educativa, anche non nei contesti solamente scolastici, in un contesto anche familiare, in cui io provoco che il bambino o il ragazzo adolescente che io ho di fronte da solo senta il bisogno di darsi delle risposte. E questo è molto più importante che dargliele io da solo. Cioè dare la motivazione a trovare da sé delle risposte. Poi chiaramente il compito dell'adulto è dare anche delle conferme.
Uno dei problemi che lei sfiora, che gli insegnanti oggi vivono, è la mancanza, così si dice, di motivazione negli studenti, di voglia di sapere di più. E lei come risolve questo problema?
Intanto, secondo me, una risposta ultima non ci potrà mai essere, il discorso rimane sempre aperto perché è molto complesso. Solamente questo si potrebbe fare: considerare il bambino, il ragazzo, come una persona. Persona uguale all'insegnante come capacità, come vocazione. Quindi, se noi abbiamo questa fiducia antropologica nel fatto che il bambino, anche se piccolo, anche se nasce in una famiglia poco stimolante, che lo sottovaluta, è comunque una persona uguale a me. Io, se gli do gli stessi materiali e le stesse opportunità che ho o che ho avuto, non metto in condizione di essere uguale a me, adulto. I problemi classici della scuola, che sono la noia, la disattenzione, si possono risolvere dando fiducia. Dando fiducia si traduce poi in pratica nell'alzare i livelli, cioè proporre cose difficili che stuzzichino, offrire possibilità. Tu che cosa ne pensi di questo? Secondo te come potrebbe andare? Come stimolarli a dare loro una risposta?